oggi parliamo di un argomento che ci va a toccare tutti estremamente da vicino, un argomento dal quale quasi non si può scappare. Oggi parliamo dell'identità. Nazionale, individuale, religiosa, etnica, di genere, l'identità è un argomento che è diventato sempre più stretto e sempre più preciso, arrivando a toccare l'individuo nel suo più assoluto intimo. Da sempre argomento di scontro, di contrapposizione e di discussione, l'identità è necessariamente una parte legata alla storicità umana e alla sua interpretazione. Non è una lente alla quale dobbiamo applicare quasi ogni altra cosa. Partiamo fin da subito nel fragore delle lance e delle armi. Partiamo fin da subito con uno dei momenti storici che per primi ha costretto a dover identificarsi in un'identità, in questo caso nazionale. Partiamo dalla Guerra dei Cent'anni. Un conflitto che nasce per ragioni prettamente di discendenza e di controllo territoriale. Edoardo III, re d'Inghilterra, e anche duca d'Aquitania, e quindi dovrebbe essere sottoposto alla corona francese, ma non vuole esserlo. Allo stesso tempo i francesi rivendicano le Fiandre, ma le quali sono molto più dipendenti dagli inglesi. È una situazione estremamente tesa, in realtà giocata tra le teste coronate. Si tratta di un gioco di potere legato a discendenze, legato a se ci saranno o meno degli eredi, insomma una questione burocratica in cima, ma che si decide di far esplodere a più livelli, soprattutto in basso. E così due culture de facto praticamente uguali, come quella inglese e quella francese, improvvisamente devono dichiararsi essere completamente diverse e incolmabili. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train? Insomma, nasce la necessità di una cultura, di una identificazione nazionale. Essere francesi o essere inglesi. Il giglio di Francia o il leone d'Inghilterra. Il rosso contro il blu. È un momento fondamentale, perché in questo momento tutto ciò che fino a qualche anno prima aveva legato questi due popoli, pensate, legati anche filologicamente, tantissime parole francesi erano utilizzate in inglese. La parola eggs per le uova era praticamente sconosciuta, si utilizzava il suo equivalente francese. Chi utilizzava eggs veniva guardato in maniera strana perché era una parola di dialetti. In seguito invece diventerà letteralmente il nome ufficiale, e questa è solo una delle tante trasformazioni. Si arriva a quello che è una identità artificiale. Gli individui devono sentirsi francesi o devono sentirsi inglesi. Devono completamente tranciare con quelli dall'altra sponda, in questo caso letterale, visto che di mezzo c'è la Manica. E questo meccanismo storico diventerà così importante da diventare irrinunciabile. Ovvio, non si poteva arrivare a certi eccessi, parliamo comunque di due corone cristiane all'interno dell'Europa che stavano facendo una guerra su base prettamente politica. Questo era noto a tutti. Ergo, come tale non possiamo parlare nuovamente del meccanismo della disumanizzazione. Non si può fare. Però quando non ci si può spingere fino a quel punto, allora bisogna creare qualcos'altro, bisogna creare la separazione interna. E qui nasce uno dei primi conflitti basati sull'identità, forzata, ma assolutamente presente. E da qui sarà tutto un trasformarsi e un ripresentarsi. Dio è il mio diritto, il motto della Casa Reale inglese, ma che è scritto in francese. L'assurdità della storia, quei momenti in cui ci rendiamo conto quanto gli uomini possano arrivare a pervertire e trasformare anche i fatti più basilari. Questo è uno di quelli. La guerra dei cent'anni sarà una fondamentale e brutale trasformazione sociale. Non si può più parlare di un'Europa nella quale ci si muove, diciamo così, liberamente. Improvvisamente diventa troppo importante essere identificati in un modo o nell'altro. Ci sono troppi piccoli equilibri, troppi piccoli e grandi conflitti da questo punto di vista. Sei con noi o sei contro di noi? Vi ricordate? La polarizzazione. Polarizzare come metodo per controllare tutte le opinioni. In questo caso non parliamo ancora di opinioni, siamo in un'epoca nella quale non esiste l'opinione, esiste l'accettazione oppure l'essere dall'altra parte. Le opinioni ce le hanno le persone che possono farsele, sono veramente pochissime, e ce le hanno su argomenti estremamente limitati. Tutti gli altri hanno l'aderenza o la mancata aderenza, né più né meno. E la guerra dei cent'anni inizierà ad essere il mostrarsi di uno strumento sociale di cesellatura dell'identità degli individui. Dovete parlare in un certo modo, dovete vestirvi in un certo modo, dovete combattere in un certo modo. La cavalleria pesante francese contro l'arco lungo britannico. E questo sarà assolutamente uno degli elementi di identificazione completa, e che poi sfoceranno in moltissime altre cose. Il cattolicesimo francese, con i suoi prelati fatti in una determinata maniera, ovviamente fedeli a Roma, ma anche ovviamente al richiamo di Avignone, e a tutta quella struttura ecclesiastica che si vede fatta attraverso una gerarchia, potremmo quasi dire sbriciolata, all'interno di un vasto territorio e di parentele, che invece andrà in scontro completo in seguito con quella che è invece la Chiesa Cattolica Anglicana, che mette il re d'Inghilterra al centro di un'intera struttura, e quindi quel metodo cambia completamente. E anche quello è un'altra identità forzata, un'altra cosa costruita in cima per creare una divisione, ma utile a dire noi siamo fatti in un modo nel quale voi non potete essere fatti. E col tempo questo genere di posizioni, questo genere di trasformazioni sociali si cementificano e diventano una parte inamovibile dell'identità nazionale, e quindi anche dei sudditi, delle persone normali, e col tempo non sono semplicemente accettate, ma sono anche celebrate, e diventano punti che identificano il grande arazzo del momento storico e del tessuto culturale ed individuale, quindi letteralmente i principi stessi di un'identità. Così le identità inizieranno a diventare bandiere, uniformi e soprattutto qualcosa di ambito. Le persone inizieranno a voler essere parte di tutto questo. L'identità di una nazione, l'identità di un popolo, che prima invece era soltanto relegata alle teste coronate e all'aristocrazia, adesso invece è da tutti compresa.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Ok, 1, 2, 3.
Old time there, I'm not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland, Dixie's land, where I was born in early on one frosty morning. Look away, look away, look away, Dixieland. And I wish I was in Dixie. Hooray, hooray, in Dixie's land I'll take my stand and live and die in Dixie. Away, away, away down south of Dixie.
Che cosa succede quando invece l'identità è qualcosa che si immagina? ed è qualcosa che si può tra l'altro anche travisare. Questo è il caso dell'immagine romantica degli Stati Uniti del Sud, che nella testa di moltissimi erano la parte nobile degli Stati Uniti. Insomma, quelle repubbliche libere nate, così vorrebbe la loro costituzione, che non avevano un re, anzi nate proprio dall'averne rifiutato uno, erano comunque alla ricerca di una loro radice e anche di una loro identità più profonda, un qualcosa a cui aggrapparsi che non fosse soltanto la fede in Dio, che legava sì gli ex coloni, ma non era abbastanza. E quindi l'idea di una terra più vecchia, che era stata conquistata e che aveva radici che si rimandavano alla vecchia Europa e che avevano famiglie che erano sopravvissute più a lungo e che tecnicamente nella loro ricchezza avevano fatto la bellezza di una nazione, dovevano essere per forza i mattoni fondamentali, i pilastri di quella società. E così la romanticizzazione del Sud, che vedrà poi ovviamente la sua trasformazione con la guerra civile e la conseguente sconfitta, diventerà un qualcosa che andrà molto a fondo nelle corde di una buona parte degli statunitensi. Ed è proprio di identità che si parla moltissimo quando si parla della guerra civile. Gli unionisti e i confederati sono culturalmente su due sponde profondamente differenti. E non parliamo soltanto della faccenda degli schiavi, sulla quale in realtà erano più simili di quanto non si immagini, perché anche il Nord li aveva, ma li aveva attraverso altre leggi. Si chiamava lavoro interdetto, una forma nella quale si poteva essenzialmente essere costretti a lavorare anche per tutta la vita, sotto quello che era de facto un padrone che aveva su di te potere di vita e di morte, schiavismo con un altro nome. E nonostante questo avevano effettivamente due strutture molto differenti. Basti pensare che il Sud vedeva comunque una forte presenza cattolica per via degli stati notoriamente legati al mondo latino e al mondo francese, tra cui la Louisiana, ma anche il Texas, che aveva la sua vicinanza col Messico, ma anche tutta quella che è la California. Insomma, un insieme di ambienti che erano molto più legati ad alcuni aspetti della vecchia Europa rispetto invece agli unionisti, che avevano fatto un taglio molto più netto e avevano molti meno legami con questa identità precedente. E da questo punto di vista i confederati vedono se stessi come anzitutto protetti da Dio, che celebrano in una determinata maniera, protettori di una cultura più ampia e più vasta, e come dire, anche incensati di un determinato dovere nei confronti degli Stati Uniti, ovvero quello di mantenerli intatti e puri nelle loro convinzioni di paese libero fatto di identità differenti. So che sembra assurdo sentirlo dire attraverso quello che è lo specchio, il punto di vista di quella parte del paese che aveva apertamente lo schiavismo, però è anche vero che era quel paese che cercava, nonostante questi estremi all'interno della sua stessa società, di riuscire ad integrare persone molto differenti. Vi era per esempio più possibilità per un nativo americano di potersi muovere attraverso gli stati della Confederazione e lì fare affari, trovare lavoro e vivere dignitosamente, rispetto invece che i territori dell'Unione, dove invece le violenze nei loro confronti erano all'ordine del giorno e azioni brutali da parte della cavalleria e della fanteria erano non solo tollerate, ma sottoscritte dal governo. Mentre invece gli accordi fatti con le ex nazioni native nel mondo confederato erano molto più rispettati. Ma al di fuori di questo, il Sud viene immaginato come una terra florida, rispettata, fatta di persone che hanno delle radici solide, delle convinzioni, e questo è un grande tamburo di richiamo per l'arruolamento nell'esercito della Confederazione. ed è talmente forte che la canzone che state sentendo di sottofondo, canzone nata in realtà per celebrare la nostalgia del sud dal punto di vista degli afroamericani, verrà presa e trasformata in una delle marce militari più famose della storia della Confederazione, e ancora oggi è considerato essere l'inno inufficiale del sud, che invece l'inno ufficiale era Dio salvi la Confederazione. E ancora oggi è una delle canzoni più controverse in assoluto da questo punto di vista. Cantarla significa identificarsi con la Confederazione, e quindi all'occhio della storia moderna e della sua visione assolutamente impietosa, schierarsi con gli schiavisti. Nonostante nel testo di Dixieland, il pezzo che state ascoltando, non c'è nulla di tutto ciò. Letteralmente la celebrazione del desiderio di voler tornare in una terra, e che viene celebrata per quello che produce, per le persone che ci sono, non c'è nulla di tutto quello, a differenza di pezzi invece che avevano apertamente temi razzisti e tutt'altro che edificanti, come O Susanna, del quale vi invito a cercare il testo. Non ripeterò ciò che quella canzone dice su queste onde. Ciò detto, questa è un esempio di identità immaginata, in parte reale, distorta, e come tipico della storia, fatta di tanti frammenti e di tanti punti di vista differenti, che non necessariamente vanno tutti in un unico punto di fuga, ma si riuniscono in un grande caleidoscopio. E come tipico della storia, tutto questo è destinato a ripetersi. Quando, con l'arrivo del Novecento, e una volta terminati i vari conflitti interni, almeno ufficialmente, quel sentimento nostalgico e ovviamente revisionista nei confronti degli Stati del Sud riemergerà ancora, una nuova forma di orgoglio che coinvolgerà una subcultura nascente, ovvero il mondo dei motociclisti.
Singing
Finisci l'ironia. Vedere come un gruppo di persone decide di eleggere a Immagine della Libertà una nazione che, se fosse stata ancora esistente nell'epoca in cui loro sono vissuti, probabilmente li avrebbe perseguiti. È il caso della romanticizzazione proprio degli Stati del Sud. Il pezzo che avete sentito, Sweet Home Alabama, un inno del mondo dei motociclisti, è ovviamente una lettera d'amore allo Stato dell'Alabama e al Partito Repubblicano in maniera tutt'altro che velata. Letteralmente si cita lo scandalo del Watergate come qualcosa del quale non bisogna curarsi e che, se vi pesa sulla coscienza, fatevene un controllo voi. Si trattava assolutamente di una frecciatina tutt'altro che nascosta in tale direzione. Il brano che avete sentito è strettamente legato a una subcultura che andrà a nascere, che è quella dei motociclisti. Un desiderio di libertà nata dall'avere accesso ad un mezzo di trasporto estremamente personale come la moto, che si trasforma in un'intera identità e che negli Stati Uniti si trasforma anche in un'identità quasi settaria, che in alcuni casi sfocia in gruppi molto strutturati attraverso delle ideologie. Ci sono gruppi criminali, come vi avevo raccontato già nella nostra primissima puntata, che passano attraverso l'associazionismo da motociclisti, e ci sono anche invece gruppi più politicizzati. Una di queste politicizzazioni è proprio quella dell'identità del Sud, della nuova confederazione, di vedersi in quella maniera, come eredi di questa nazione sconfitta, che viene trasformata come la nazione ribelle, Rebel Yell, dopo tutto, è proprio uno dei termini con il quale si identificano i confederati, e soprattutto le frange che si muovono attraverso il mondo dei motociclisti non nascondono assolutamente la loro fedeltà a questa idea. E ci troviamo di fronte a un caso di estremizzazione di un'identità. Vi ricordate? Gli Stati Confederati costruiscono la loro identità attraverso l'idea di essere le vecchie radici degli Stati Uniti e di avere determinati valori inamovibili. I loro, tra virgolette, eredi le vogliono estremizzare da questo punto di vista, in una lotta contro gli invasori che li hanno schiacciati e gli hanno tolto la loro libertà, violando la Costituzione scritta dai padri, e che li hanno invasi due volte dando la libertà agli afroamericani. Vorrei far notare che nel comunque brutale mondo della Confederazione gli afroamericani un minimo comunque di rispetto ce l'avevano, perché comunque le loro scuole, il loro accesso a determinate strutture pubbliche c'erano. Con l'arrivo degli Stati Uniti post guerra civile, le violenze si intensificheranno tantissimo e arriveranno proprio da quegli stati che avevano fortemente appoggiato l'Unione, e porteranno ad una distorsione completa della visione di ciò che poteva essere la Confederazione, di quello che potevano essere gli Stati del Sud, portando a un'escalation di violenza senza precedenti e ad un reimmaginare quel mondo in una maniera completamente tagliata con il coltello. Questo è un caso nel quale vediamo come, pur di avere un'identità, si distorce tutto, financo la storia. Se ben chiaro, non è mia intenzione alcuna quella di sdoganare la Confederazione. Le sue leggi razziali non sono un dubbio, così come non sono un dubbio le esecuzioni che sono state fatte degli attivisti contro lo schiavismo, così come non sono un dubbio tutte le violenze certificate in quegli anni, ma allo stesso tempo, così come la compravendita degli schiavi, ma allo stesso tempo sono anche certificate quelle piccole libertà, quei tentativi di creare un ordine in quella società, che vengono invece completamente ignorate da questi revisionisti, perché l'identità è più forte della realtà. Ecco in che cosa ci stiamo andando a scivolare. Identificarsi è un meccanismo umano sociale, ma che parte dall'individuo. È un coinvolgimento profondo, e questo si basa su una serie di, diciamo, leve e pulsanti. L'offesa personale, l'orgoglio, la discendenza, l'integrità, l'idealizzazione sono tutti meccanismi fortissimi e fondamentali per creare l'identità. Sentirsi oppressi, sentirsi vinti, sentirsi difettosi, sentirsi migliori, sentirsi parte di qualcosa di più grande o di più antico. Questi sono stati in assoluto i punti sui quali le identità sono andate a formarsi. E abbiamo visto quanto esse potessero essere artificiali. Se tra Francia e Inghilterra esistevano delle differenze che poi sono state accentuate in seguito costruendo due nazioni profondamente differenti, partendo però da due nazioni molto molto simili, al punto tale che appunto parte letteralmente dal fatto che il re d'Inghilterra è anche duca di un territorio in Francia, con gli Stati Uniti osserviamo completamente l'assurdo, è la stessa nazione che dichiara guerra a se stessa. Ma torniamo un attimo ai nostri motociclisti. Questa sorta di scheggia impazzita, questo fenomeno antropologico. Un grande paese con la possibilità di spostarsi, con la possibilità di vivere alla giornata, che nasce tra l'altro dall'idea di coloni che hanno dovuto attraversarlo, che possiede grandi arterie che permettono di muoversi al suo interno. Oggigiorno, tra l'altro, gran parte di esse sono sparite. Alcune delle più famose route che attraversavano gli Stati Uniti sono oggigiorno purtroppo abbandonate. Ebbene sì, le grandi superstrade sono un po' un mito del passato, e in questo i motociclisti sono un po' anche a loro volta un loro ricordo, un relitto di quell'epoca. Rinasce quell'identità dei coloni. Sono in un certo senso l'idealizzazione del cowboy, ma fatto in chiave, come dire, con gasolio e due ruote. E questa identità qui sarà talmente tanto vasta e talmente tanto convincente che non ci sarà quasi nessuno stato salvo dalla loro presenza, anche perché appunto sono un gruppo mobile. Inoltre, perché per farne parte basta comprare una moto e iscriversi a un club. Non è più nascere all'interno di qualcosa. L'identità si può comprare e si può richiedere di farne parte. Questo è l'inizio della nascita delle subculture. Ovviamente tutto questo incontrerà fin da subito l'ostilità delle forze dell'ordine, in parte perché ovviamente i club motociclistici non regolamentari si comporteranno in delle maniere alquanto gravi nei confronti della società. La possibilità di combinare casino e andarsene ce l'hanno letteralmente garantita. Puoi fare quello che vuoi e scappare, ed è pure difficile starti dietro. In seguito diventerà letteralmente uno stile di vita, che diventerà sempre più settario, che diventerà sempre più chiuso e che per essere mantenuto ha bisogno di un meccanismo di fedeltà, omertà, violenza e dedizione, con veri e propri campi di addestramento. Non c'è mistero che una buona parte del mondo del motociclismo americano ricadrà all'interno della criminalità organizzata. Non è neanche un mistero che le loro posizioni alla fine sono soltanto di cartapesta. Sono il più delle volte dei test di coraggio. Dichiararsi essere parte di una gang di motociclisti che ti sfida a portare la croce uncinata piuttosto che altri simboli, tra cui appunto può essere la bandiera della Confederazione o simboli che sono notoriamente legati alla criminalità in alcune zone, spesso sono più prove di coraggio e il fatto che tu stai tagliando col resto della società. Sei un rinnegato, sei un ribelle, sei un bandito. E questa cosa qui è la costruzione artificiale di una identità, in questo caso antagonistica. Noi non siamo loro, noi non possiamo essere come loro, noi non vogliamo essere come loro. Il che sfocia in argomenti tra virgolette antisistema, ma che spicci spicci sono null'altro che i meccanismi sociali di manipolazione necessari a fare sì che un individuo, una volta entrato in determinati gruppi, non possa fare facilmente il passo indietro, se non a patto di inimicarsi persone in grado poi di colpirlo a loro volta e di aver bruciato determinati ponti con la società che non possono essere facilmente ricostruiti.
la linfa al mio motore.
Possiamo parlare della nascita dell'identità e della sua crisi se non attraverso la nascita della Beat Generation, ovvero quella corrente artistica, giornalistica, filmografica, musicale che travolgerà completamente gli Stati Uniti tra gli anni 50 e gli anni 60, dedita all'eccesso, dedita alla decostruzione dei valori sociali e all'assoluta ricerca dell'individualismo a tutti i costi, anche attraverso l'uso delle droghe. La Beat Generation fin da subito mette in chiaro una cosa: questo è il secolo individuale, questo è il momento dove ogni uomo è per se stesso, dove ogni verità è solo tale perché tu la accetti. Questa è una dichiarazione fortissima che andrà a scandirsi, a trasformarsi, a diluirsi e ripresentarsi ovunque, in tutte le subculture, da questo momento in avanti.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
E quindi iniziano a nascere le subculture, iniziano ad esplodere, iniziano a diventare qualcosa che è ovunque, la tua piccola nicchia nel mondo, la tua bandiera, la tua nazione individuale interna. Hanno tantissima presa naturalmente sugli adolescenti. E certo, è un momento storico importantissimo da questo punto di vista. L'adolescenza, da sempre periodo di crisi dell'uomo alla quale non ci si può sottrarre, per la prima volta ha un suo grande spazio. Se noi dobbiamo guardare prima nella storia, essere adolescenti è il momento in cui, sei soltanto un adulto in miniatura, che deve essere preparato a fare le cose che l'adulto può fare in qualunque momento. In sintesi è una pressione sull'acceleratore. Solo ad alcuni questa cosa viene risparmiata, a tutti gli altri invece viene imposta. vengono preparati i matrimoni persino. Bisogna subito trovare che lavoro si farà. E all'epoca spesso significava anche già lavorare a 14 anni, a 13 anni. E invece adesso l'adolescenza è in uno stato un po' migliore. Alfabetizzazione, scuole sono veramente dappertutto. Non si cerca di avere lavoro minorile. Ma allo stesso tempo per gli adolescenti ci sono tantissimi stimoli, tantissime opportunità di interesse anche culturali. Ovviamente c'è la musica che arriva dappertutto. E come tale la presa di coscienza di essere nel mondo arriva molto prima. E arriva anche un grande punto di rottura. Gli adulti dal quale eri nato hanno un'identità che è un'identità di massa, costruita da mani che stanno molto più sopra, che hanno bisogno di uniformità, aderenza e conformità. E questo, nel momento in cui si prende coscienza, diventa subito un punto di rottura. Lasciando stare i grandi discorsi politici di quell'epoca, quindi del Novecento, dove ovviamente aderenza e identità hanno due grandi punti che poi vanno a diluirsi all'interno dello scenario politico. Senza toccare quello, che comunque sarà un punto intorno al quale tutti quanti orbiteranno, volenti o nolenti, perché la politica è ovunque. Dall'altra parte, gli adolescenti, i ragazzi, i giovani ventenni iniziano a rendersi conto che vogliono una loro fetta della torta. Non vogliono semplicemente finire nell'imbuto nel quale tutti finiscono. Non vogliono finire con le spalle al muro, non vogliono finire a dover prendere determinate posizioni a favore o contro, da un lato o dall'altro, in un mondo che è letteralmente diviso in questo. Sono gli anni della Guerra Fredda, soprattutto. E vogliono invece uno spazio loro, dove poter vivere il loro mondo, in una sorta di adolescenza diluita e allungata, ma allo stesso tempo dotata di una sua dignità e nobiltà. Da che cosa si riconosce l'adolescenza? Da una presa di coscienza e da un desiderio di un mondo privato. Basilare. E allo stesso tempo le subculture diventano questo. Presa di coscienza e desiderio di un mondo privato. E allora, concerti fatti solo di determinati tipi di musica, fatti solo per determinati tipi di persone. E allora, un certo modo di vestire, un certo modo di pensare, un certo modo di parlare, gerghi, posizioni, modi di farsi riconoscere, compagnie, identità costruite su un certo tipo di aggregazione. E qui c'è veramente di tutto. E quando dico di tutto, non sto scherzando. Sì, certo, l'immagine degli hippie è una delle primissime che ci possono venire in mente, ma quello è il meno. Il mondo delle subculture è stato il mondo del fiorire di ogni forma di identità. Da coloro che volevano semplicemente la possibilità di poter esprimere se stessi liberamente sempre, e che quindi porta all'idea della arte urbana e della subcultura dell'arte urbana, sfocerà poi in tantissime emanazioni, dai Writer fino a Bansky, ha invece quelle che poi sono nicchie di ogni forma e genere. Abbiamo il neopaganesimo, che romanticizza le culture tradizionali europee e le reinterpreta attraverso svariati specchi, e che ad un certo punto desidera anche adattarle ad un mondo moderno, girando attorno a alcuni argomenti altresì scomodi. Abbiamo gli occidentali che si interessano delle religioni orientali. Basti pensare al movimento Hare Krishna, che negli anni 60 farà furore in Occidente, si muoverà letteralmente ovunque, in un'occidentalizzazione di una parte dell'induismo e di una parte anche del buddismo, che verrà profondamente criticato dalle società tradizionali sia europee che americane, vedendole come un'aggressione ai loro valori di base e come nient'altro che dei culti attorno a dei guru, un termine che ancora oggi sentiamo e che in alcuni casi ha anche avuto ragione e in altri casi assolutamente no. E poi abbiamo la rinascita dello spiritismo, con gruppi che molto seriamente prendono l'argomento e decidono di vivere a stretto contatto con la ricerca del contatto con l'invisibile, con l'immateriale, e che si organizzeranno in tale direzione, e che per ben 30 anni, per esempio, terranno sedute e vivranno portando sul loro corpo, nel loro aspetto, nel loro modo di parlare, nel loro modo di pensare, il fatto di essere entrati in contatto con qualcosa di inspiegabile, e che ne detterà tutto nella loro vita, dai contatti personali al come decidono di vivere, a cosa decidono di mangiare, le persone che decidono di incontrare, eccetera, eccetera, eccetera. E poi ovviamente non possiamo non parlare della scena del punk, il momento di rottura completa con il mondo ordinato in qualunque modo del mondo degli anni 70, di quell'epoca. Il punk che decide che gli ultimi non possono stare zitti, se non possono essere i primi, che almeno non siano muti, e che riuscire a resistere, esistere al di sopra di quelle che sono una serie di limitazioni, senza mai finire in ginocchio, senza dover mendicare, fosse fondamentale. Nessuno mi spezzerà, morirò in piedi nei miei stivali. Questo era uno dei motti. E anche quella è un'identità. Che cosa stiamo osservando? Stiamo osservando la necessità di frammentare i grandi spazi sociali in tante piccole tribù. È una Babilonia che cade. Nascono nuovi linguaggi, nascono nuovi gruppi, alcuni si rafforzano, alcuni si indeboliscono. Ad esempio, i gruppi conservatori diventano molto più forti perché diventano più settari. Creano delle loro identità che fino a quel momento non avevano avuto il bisogno di identificare come tali. Cioè, non si dovevano neanche vedere come tali, no? Nascevi all'interno di una famiglia, avevi determinati valori, fine della faccenda, non ti dovevi confrontare con nessuno. E invece qui ci troviamo all'interno di un secolo dove la competitività e la comunicazione sono fondamentali. E quindi tu sei in competizione con altri gruppi culturali, con altre identità, e quindi hai bisogno di rendere la tua più forte. Stiamo tornando all'inizio di questo discorso, come nella guerra dei cent'anni. Improvvisamente devi essere inglese o francese, prima quasi non te ne fregava nulla, e invece adesso no. Adesso c'è un muro che è stato eretto, adesso ci sono fossati, adesso ci sono identità, e te la devi portare addosso, la devi mostrare, la devi vivere pienamente. Il tuo essere cattolico, il tuo essere protestante, il tuo essere evangelista, il tuo essere semplicemente un tizio di una determinata città è fondamentale. È una cosa intoccabile. E in questo si portano anche poi tutte quelle tipiche lotte intestine, per il quale sì, io sono fatto così, ma non sono fatto colà. E anche se siamo dello stesso gruppo, non possiamo considerarci uguali. Questo prende delle svolte drammatiche, tra l'altro, nel mondo etnico, dove individui facenti parte effettivamente della stessa etnia si trovano a colpirsi gli uni gli altri e persino a discriminarsi su basi tanto effimere quanto assurde. Un caso, quello francese. I discendenti delle popolazioni colonizzate, algerini, marocchini, si trovano a farsi discriminazioni tra di loro, perché ci sono quelli che sono diventati più filo francesi, hanno magari anche abbracciato il cattolicesimo, e invece altri che no, sono rimasti più, diciamo, legati alle tradizioni del loro popolo, e quindi hanno maggiore rimando all'Islam o alle religioni minori all'interno delle loro nazioni. E poi ci sono quelli che invece cercano la fusione. Nuovi linguaggi, nuove posizioni, l'idea di un'identità che nasce all'interno di quel tempo per forza dall'osservazione della contemporaneità. Tutt'altra cosa.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Allora, la situazione attuale è ancora più complicata. Se prima l'identità era qualcosa di prettamente costruito e fortemente artificio, che nasceva da cultura che tu dovevi assumere in un modo o nell'altro, ci dovevi nascere, ti ci dovevano indottrinare oppure tu la dovevi accettare, adesso ci troviamo in qualcosa di ancora più complesso. Ci troviamo in un momento nel quale si può far parte di un'identità semplicemente perché si è nati in determinati anni e quindi si è passivamente assorbito qualcosa, caso della generazione Z, ma anche della generazione X e ancora prima dei cosiddetti boomer. Ma adesso stiamo arrivando a identità che arrivano da elementi, come dire, conclamati. Un esempio? La nascente identificazione delle persone che hanno una sindrome legata all'autismo come forma di identità. Perché si ha un determinato spettro di autismo, allora si ha un determinato tipo di identità codificata all'interno di una galassia di nomi, all'interno di qualcosa di particolarmente complicato e che è difficile da, come dire, negare, perché, come dire, sono conclamate dal punto di vista scientifico-medico. Non è che quelle persone quella cosa non ce l'hanno, ce l'hanno. Ma allora il fatto che ce l'hanno è un'identità o hanno costruito un'identità dal fatto che ce l'hanno? Non si può ovviamente non citare in tutto questo l'omosessualità. È di nascita o una scelta? È genetica oppure no? Io non mi esprimo. Ma anche qui, nuovamente, ci troviamo di fronte ad un'identità che nasce da un fenomeno che viene in un qualche modo conclamato e che quindi si trasforma in un modo di pensare, in un frequentare determinate persone, in un avere determinati riferimenti culturali, perché poi tutto questo invece è società e quindi cosa per forza fatta dagli uomini e non nascente da niente, sono le persone che l'hanno fatto. Insomma, l'identità è qualcosa di profondamente agognato e oggigiorno è talmente tanto desiderato, è qualcosa che si cerca con una tale esasperazione che sembra quasi che qualunque cosa vada bene. Non è completamente una critica, ma non è neanche un mio appoggio a tutto questo. Questo per un motivo. La storia è qualcosa che rimane, esattamente come inglesi e francesi hanno dovuto scegliere a un certo punto di essere o da un lato o dall'altro, e in realtà la scelta non c'era. Oggigiorno tutta una serie di meccanismi della comunicazione fanno assolutamente leva sull'identità, e l'identità è la vostra libertà, la libertà che dovete difendere con le unghie e con i denti. E questo diventa un argomento validissimo per ogni schieramento possibile nell'attuale arena, i quali fanno assolutamente leva su questo, perché quasi sentirsi violati nel proprio intimo. Vuoi continuare a poter essere così? Vuoi avere la libertà di poter essere quello che vuoi? Non vuoi che questa gente cambi il tuo stile di vita? Dietro queste parole c'era il fatto di: vuoi che la tua identità sopravviva? Vuoi o non vuoi che esistano altre identità all'infuori della tua? E su questo punto tutto l'argomento ritorna come una spirale e un grande serpente che si morde la coda nel desiderio di sapere chi è e disperatamente aggrapparsi a ciò.
From my veil, do you? you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change. And did you exchange a walk on a part in the wall for a lead role in a cage?
Noi ci risentiamo il prossimo sabato. Grazie a tutti, ma restate sulle metafrequenze di R18 per la nostra selezione musicale. A presto!
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.